Detto questo, incominciamo a parlare della piccola regola. Più direttamente. Stamattina la guarderemo soprattutto dal di fuori, la piccola regola. Insisto nel chiamarla piccola regola per distinguerla e dalla grande regola che noi diciamo è l'Evangelo e dalla regola monasteriorum che spesso citerò in questa prima parte semplicemente come la regola o la regola di San Benedetto. Stamattina dunque guarderemo la piccola regola dal di fuori, cercando di renderci un po' conto della sua struttura esteriore. Capire bene la sua struttura esteriore e le parti in cui si divide questa struttura esterna è essenziale per poter poi coglierne lo spirito. Mi pare che si possa dividere, da un certo punto di vista e secondo una certa ottica, in cinque parti. Sarebbero anche possibili e giustificate altre divisioni, però preferisco adottare questa che mi sembra la più esterna, la più evidente e la più semplice. Se prendete in mano la regola, cominciamo. La trovate nel libretto che vi è stato distribuito o comunque l'avete ciascuno per conto proprio. La prima parte della piccola regola comprende i paragrafi 1, 2 e 3, cioè il paragrafo iniziale con l'intestazione o l'indirizzo e la preghiera. Il secondo paragrafo, che è fondamentalmente la spiegazione della nostra preghiera, quello che vuol dire in sintesi per noi, il terzo paragrafo, che è alla sua volta la sintesi della vita conforme alla preghiera. I primi tre paragrafi, dunque. Il primo paragrafo iniziale, con l'indirizzo o intestazione e la preghiera celestina. Il secondo paragrafo, che è una spiegazione sintetica del contenuto della nostra preghiera. Il terzo paragrafo, che è la vita, la sintesi della vita conforme alla preghiera. Poi c'è la seconda parte, che comprende quattro paragrafi. Il paragrafo 4, il 5, il 6 e il 7. Essa definisce come fondamentale, come fonte di tutto la nostra esistenza conforme alla regola, l'abbandono al mistero di Cristo e dell'Eucaristia. E dice come questo abbandono presupponga un certo consenso di massima da parte nostra. Paragrafo 6. Che sta nel voto di stabilità, nel voto di obbedienza e nell'impegno incessante alla conversione dei nostri costumi. I voti di obbedienza e di stabilità e l'impegno alla conversione dei nostri costumi sono visti come una esplicitazione, una concretazione effettiva dell'abbandono ed un consenso adesso, dato inizialmente una volta per tutte, presupponendo che quando questo consenso si dà, il resto, la realizzazione dell'abbandono, lo faccia Dio, progressivamente, lavorando l'anima con le sue grazie. Non tanto con le sue esigenze, ma con le sue grazie. L'abbandono è tutto, ma quello che lo produce è soprattutto la grazia di Dio. Richiede un consenso pregiudiziale, che è dato con i voti di stabilità e di obbedienza e con l'impegno ogni giorno alla conversione. Già qui, specialmente con l'impegno alla conversione continua che corrisponde all'abbandono che Dio dà per grazia sua all'anima, dimostra che la regola, la piccola regola, non può essere tutta in queste norme, in questi 15 paragrafi. Questa è la lettera, ma in realtà essa è soprattutto in una dinamica continua. E in questi tre articoli, 6, 7, anche 5, 5, 6, 7, appare dunque chiaro che la regola, anche se non la porta scritta, la suppone questa iscrizione: andate continuamente e incessantemente al di là delle regole stesse, delle norme, che sono soltanto un tentativo di tradurre, di indicare il percorso in cui si deve esplicare incessantemente il nostro cammino esistenziale verso Dio. La terza parte comprende i paragrafi 8, 9 e 10, 8 sul silenzio, 9 sulla preghiera, 10 sul lavoro. Tutto questo è riassunto dalla introduzione dell'articolo 6, cioè il paragrafo 6, dove si dice che è impegno incessante alla conversione dei nostri costumi che speriamo dall'insegnamento interiore e dall'azione operata in noi dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, accolte nel silenzio, nella preghiera e nel lavoro. Silenzio, preghiera e lavoro sono come il luogo dell'accoglienza di quell'insegnamento interiore e di quell'azione operata in noi incessantemente dalla parola e dall'Eucaristia, che ci conducono progressivamente a conversione. Segue la quarta parte, che comprende i paragrafi 11, 12 e 13. 11, introduttivo e riassuntivo rispetto al 12 e 13, in cui si parla dei voti di castità e di povertà, concepiti come risposta anch'essa al dono che può fare solo Dio della castità perfetta e della povertà evangelica. Anche il voto di stabilità e il voto di obbedienza di cui sopra sono una risposta a un dono che può fare solo Dio, cioè quello della sua chiamata e della capacità di seguirla fino in fondo. Ma la castità e la povertà sono, e in un certo senso ancora di più, per così dire, se è possibile stabilire, un dono di Dio. E come tali devono essere sempre più pensati e vissuti, non tanto il frutto di un proposito o di un impegno, Se noi li pensiamo come frutto di un proposito e di un impegno, non possono essere realizzati. Leggevamo nella nostra lettura continua di questi giorni la frase del Signore al capitolo 15 di Giovanni: senza di me non potete fare nulla. Questa frase va applicata ad ogni aspetto della nostra vita di cristiani, ma in un grado eminentissimo essa deve essersi sempre presente per la castità e la povertà, che non sono semplicemente una qualsiasi castità o una qualsiasi povertà, sia pure in qualche modo integre. Sono la castità per il regno, che suppone il dono dato dal Cristo sposo della verginità. Sono la povertà per il regno, che suppone il dono del Cristo sposo della povertà evangelica. E quindi più che mai sono dono. Non proposito, non impegno. Richiedono il nostro proposito e il nostro impegno, continuo, sempre rinnovato, sempre approfondito, ma per una grazia preveniente, per una risposta che si suppone ad una grazia data elargita gratuitamente da Dio. E così vengono definiti nella regola. Finalmente c'è una quinta parte che comprende i paragrafi finali, 14 e 15, i quali si richiamano, per così dire, alle fonti da cui si deve attingere la vera regola. E lì c'è questa capitalissima distinzione che dobbiamo sempre avere presente tra la piccola regola e la grande regola, che non può essere altro che l'Evangelo. Le fonti della piccola regola, quelle che imprimono ad essa la sua natura di una dinamica continua, sono appunto l'Evangelo e l'Evangelo come è effettivamente stato vissuto ed esemplato dai nostri quattro santi: Ignazio di Antiochia, Benedetto, Francesco d'Assisi e Teresa di Gesù Bambino. Questa è la regola, se considerata da un suo punto di vista esteriore. Ripeto, sono cinque parti. La prima comprende i paragrafi 1, 2 e 3. La seconda, i paragrafi 4, 5, 6 e 7, la terza, i paragrafi 8, 9 e 10, la quarta, i paragrafi 11, 12 e 13 e finalmente la quinta, i paragrafi 14 e 15. Il disegno ne è estremamente semplice. In fondo la sostanza corrisponde appunto molto rigorosamente a questo schema esterno. Qui forma esteriore e sostanza intrinseca quasi si equivalgono. Tutto è molto semplice ed è molto breve. C'è qualcuno che ha detto di avere scelto questa regola perché tra tutte le regole che ha guardato in giro poteva, era la più semplice possibile. E di fatto lo è, veramente la più semplice e la più breve. Breve e brevissima non c'è più.